Si accalcano ancora alla frontiera del Mediterraneo le folle affamate del sud del mondo e continuano a morire a decine, a centinaia in mare, fratelli che inseguono un giusto sogno di vita migliore, di qualità diversa di vita o semplicemente anche di vita, di sopravvivenza. E intanto c'è il balletto delle responsabilità, il ping pong tra le nazioni, anche in Europa, dentro lo stesso continente. Gli egoismi tengono chiusi i popoli, economicamente le nazioni più evolute continuano a rimpallarsi queste responsabilità. Si estende ancora di più la sofferenza, la povertà, anche nei nostri paesi, diciamo, più evoluti. Ecco, tutto questo ci fa pensare che forse l'ordine internazionale dovrebbe essere più giusto. È probabile che bisognerà trovare la strada per un assetto nuovo dell'economia mondiale. Amici, siamo alla 18ª domenica del tempo ordinario e vorrei dirvi di questa ambientazione geografica che abbiamo trovato, che è ideale per raccontarci quanto Gesù ha fatto a partire dalla 14ª domenica per arrivare ad oggi. Allora ci siamo trovati sul lago insieme con i pescatori e Gesù chiede di allontanarsi un po' per parlare con la folla, la quale Gesù va in cerca della folla quasi, e la folla cerca lui perché esce da casa e si trova con questa folla sul lago. E Gesù parla del seminatore che esce a seminare, appunto il seminatore è evidente così che è lui, e comincia a raccontare in parabole delle cose che riguardano proprio la sua predicazione, la potenza della parola, l'affinità che c'è con il terreno, la capacità del terreno di accogliere oppure di non accogliere questa parola e di comprenderla perché questa abbia efficacia e dia frutto. Ora Gesù di nuovo si trova ancora sul lago, ma è accaduto qualcosa di straordinario, e cioè di inaspettato, di scandaloso quasi. Giovanni Battista, il più grande tra i nati di donna, vanno a dirgli: Signore, è stato ucciso da Erode, è un martire, ha dato testimonianza di te, è la persona che ti è più cara dopo tua madre. E Gesù entra in un momento di sconforto, forse, certamente è una crisi profonda che riguarda anche la sua missione. È morto l'amico più caro, è morto il parente, il congiunto, è morto il più grande tra i nati di donna ed è morto per lui, per testimoniarlo. Si ritira dunque insieme con i suoi a pregare in un luogo deserto, ma accade che la folla lo sta già aspettando, la stessa folla a cui lui ha parlato in parabole nelle domeniche precedenti. Siamo qui a questa domenica, in un luogo deserto, sulle rive del lago, e Gesù comincia a parlare, risponde a un desiderio profondo della gente, ma la gente ha anche bisogni diversi. Quella folla manifesta la fame nei confronti della parola, ma c'è una fame ancora più profonda nel suo cuore, e Gesù è disposto, proprio per evidenziare questo, a fare un segno per quelli che per quella giornata sono stati ad ascoltarlo dimenticando anche i bisogni primari, appunto il pane. Vanno da lui e gli dicono: hanno fame, e pensano di congedare la gente in questo modo, ma Gesù dice un comando che a noi risuona con una particolare intensità: date voi stessi da mangiare loro, non dimettiamoli, non mandiamoli via, moriranno di fame per la strada. Ma come si fa, Signore? Ecco, basteranno quei 5 pani, 2 pesci che gli presentano per sfamare questa folla così indigente in quel momento. Questo diventa per Gesù il segno di un qualcosa di più, ed egli eucaristicamente nella domenica ci dà sempre questo duplice pane, il pane della parola che sazia la nostra fame e sete di senso, e il pane eucaristico, cioè l'intimità con Lui, la comunione con Lui. Gesù non si accontenta di dare un insegnamento come fa ogni rabbino. Gesù vuole dare se stesso nel segno del pane. Questo è meraviglioso osservarlo, soprattutto se tutta questa parola è in qualche modo anticipata sicuramente dalle parole di Isaia, il quale fa la sua consolazione promettendo tutto questo. Venite a me e comprate senza denaro vino e latte. Io sono pronto a dissetarvi all'acqua abbondante che scaturisce da me. Se su ascoltatemi mangerete cose buone e berrete vini succulenti, mangerete abbondantemente. È il Signore che promette la sua consolazione a un popolo che è in uno stato di derelizione e di abbandono, e il Signore non lascia mancare per la parola del profeta la sua consolazione. Il Salmo 144 è un'invocazione ardente al Signore proprio che sia misericordioso e pietoso, come già ha fatto in passato. E allora i nostri occhi sono rivolti in attesa di Lui che ci dia pace, che ci dia consolazione. Paolo, nella lettera ai Romani, ricorda come nessuna tribolazione, nessuna angoscia, nessun pericolo, neppure la spada può separarci dall'amore di Cristo. Lui ha tribolato tutto questo, Lui è passato in mezzo a queste difficoltà ed ora testimonia che il Signore è stato sempre insieme con Lui. Non ci può essere niente di più consolante che chi parla da profeta per esperienza vissuta, da testimone. Ecco, forse è proprio un'allusione forte anche alla Chiesa, possiamo prenderla questa icona della moltiplicazione dei pani che avviene sul lago, in un luogo deserto. Mentre Gesù andava in cerca di preghiera, salirà sul monte da lì a poco, si ritirerà in disparte effettivamente, ma intanto pensa prima di tutto alla consolazione delle folle, pensa prima di tutto altruisticamente a loro. Così dovrebbe essere la Chiesa, una Chiesa pronta ai bisogni dell'umanità per servirla con il duplice pane della parola e del pane spezzato. Allora sì, saremo una profezia di consolazione per il mondo che è affamato e assetato di senso, affamato e assetato di amore, di intimità con Dio. O Dio, che nella compassione del tuo Figlio verso i poveri e i sofferenti manifesti la tua bontà paterna, fa che il pane moltiplicato della tua provvidenza sia spezzato nella carità e la comunione ai tuoi santi misteri ci apra al dialogo e al servizio verso tutti gli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.